vedo subito in video, un po' scuro però lo vedo rispetto all'altra volta. Stefano Discredi, infatti mettiti con un po' più di luce. Stefano, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Mi sposto, mi metto la luce.
Mettiti
dai.
Meglio perché sei buio, eh. Allora, sei buio. Ti voglio vedere. Oh, adesso ti vedo con più luce. Bene, sposti in diretta, è una cosa. Diamo il buon pomeriggio a Daniele Daino. Sono indisciplinati. Ciao Daniele.
Buongiorno a tutti.
Ben trovato. Come stai?
Io sto bene, dai. Tutti bene, in famiglia, tutti bene. Stiamo attenti, insomma, dai. Però fortunatamente stiamo tutti bene. Forse ho un problema solamente con un mio parente, un mio zio che vive ad Alessandria, che sembrerebbe aver preso, insomma.
Il virus.
Non ha ancora fatto il tampone, però ha febbre alta. L'hanno portato nell'unità, insomma, quella lì intensiva, e insomma speriamo vada tutto bene, insomma, perché poi bisogna anche sottolineare che non tutti quelli che vengono colpiti, insomma, da questo virus insomma muoiono, perché poi la paura poi sennò diventa troppo grande, insomma. In tanti casi ci si può curare da casa, da quello che ho saputo, e mi auguro che mio zio, insomma, ne possa uscire fuori prima possibile.
Beh, te lo auguriamo anche noi, Daniele, quindi questa è una situazione veramente, la stiamo raccontando e vivendo tutti veramente in maniera preoccupante. Daniele, invece ti voglio coinvolgere anche su un po', dai, parliamo un po' di, cerchiamo anche un po' di uscire, parliamo un po' anche della situazione che in qualche modo, diciamo così, riguarda il calcio che sta vivendo, visto anche il momento. Ti voglio chiedere, tu da calciatore, che cosa ne pensi del discorso sul taglio degli ingaggi, perché sembra ci sia un'apertura in questo senso. Gravina ne ha parlato, abbiamo raccolto anche oggi, sentivo che in Bundesliga gli stessi calciatori del campionato tedesco hanno dato un'apertura verso questo tipo di situazione. Daniele.
Ma questo, sai, è un punto delicato, un punto molto particolare, ovviamente quando succedono queste cose qui, non soltanto nel nostro paese, ma questo è un problema ormai a livello mondiale, no? È stata denominata pandemia, e quando c'è il nome pandemia di mezzo, insomma, tutto quello che è un mondo lavorativo deve essere risettato. Io sono d'accordo, insomma, di andare incontro a questa emergenza. Certo sta che sono, se parliamo di calcio e quindi dell'azienda calcio, bisognerà capire un attimino che cosa faranno le televisioni, che cosa faranno le sponsorizzazioni, no? Che cosa faranno tutte quelle aziende che collaborano attivamente nel calcio. Certo che se da parte loro ci sono dei tagli, e di conseguenza poi i tagli li deve fare anche la società e tutte le società. Quindi è un po', diciamo, è come un castello, no? Che togli una trave e poi man mano il castello inizia a screpolare fino a cadere. Bisognerà capire, insomma, i grandi investitori cosa vorranno fare. Il nostro campionato è un campionato che non è terminato. Bisogna considerare che le televisioni, gli sponsor, hanno pagato per 38 partite. A oggi ne sono state giocate, mi sembra, una ventina abbondante. Insomma, ne mancano ancora tante da giocare.
Sì.
Bisognerà capire tante cose, insomma. Per quanto riguarda poi l'avvenire, ovviamente dobbiamo preoccuparci prima ad uscire fuori da questa emergenza, ad uscire fuori dalla zona rischio, insomma. Dobbiamo cercare di ripartire come paese ancora prima che nello sport, proprio per la salute, che è la cosa primaria per tutti i cittadini. Dopodiché ogni discorso è valido e ogni discorso, secondo me, troverà la sensibilità giusta.
No, è chiaro. Certo però che anche questo è una valutazione da fare. Senti Daniele, approfitto ancora, da calciatore ti chiedo, insomma, c'è anche la situazione spinosa sulla riprendere o meno gli allenamenti. Sei d'accordo, no? Si parla di qualche club che vorrebbe riprendere, si discute molto su questo, no?
Guarda,
della ripresa o meno.
Guarda, io posso rispondere in maniera attiva a questa domanda, perché neanche 2 ore fa ero al telefono con Roberto De Zerbi, mister del Sassuolo, mio grande amico. Abbiamo fatto una videochiamata, insomma, intanto per sentire come sta, che cosa sta facendo. Al momento, per quello che ne so io, prendo spunto il Sassuolo Calcio, per come è organizzato, sta tenendo tutti, allenatori, dipendenti, magazzinieri, giocatori, ognuno nelle proprie abitazioni, non ci sono attività fisiche, quindi i giocatori fanno delle schede in casa per quello che possono fare, insomma, per mantenere un po' di tono muscolare, però in questo momento, da quello che mi dice il mister, l'attività è sospesa, insomma, stanno tutti a casa e la vedo difficile. Io purtroppo non voglio essere pessimista, no? Mm-hmm. ma non per quello che si sente in televisione, sono un po' pessimista nel riprendere in mano quest'annata proprio per la gravità della situazione, perché dobbiamo tenere in considerazione che il problema non è solo italiano, il problema essendo tanto collaterale, sì, quindi generale.
Però ti
mondiale.
Do una notizia, guarda, intanto di nuovo abbiamo ripristinato il collegamento anche con Stefano Discriti, così sentiamo anche il suo pensiero. Ti do una notizia però: Bielorussia, campionato al via a porte aperte. Nonostante nel paese si siano registrati finora 51 casi di Covid-19, il campionato di calcio della Bielorussia comincia regolarmente oggi. C'è la prima partita, c'è il Bate Borisov, che tra l'altro è una squadra che ha frequentato spesso anche il palcoscenico della Champions League. In programma questa sera giocherà, scenderà in campo. I match, come tutti gli altri della massima serie, che comprende 16 squadre, si giocherà a porte aperte, quindi con la presenza del pubblico.
Ma guarda, per quanto riguarda le altre federazioni, adesso questa è una decisione della Federazione Bielorussa, può essere condivisibile come non condivisibile. Io ho parlato anche di questo proprio con il mister, no? Con Roberto, per capire un attimino se ci sono delle possibilità di fine. Lui che cosa dice? Dice che nel momento in cui si possa ripartire anche col campionato, giocando ovviamente a porte chiuse, questo è sacrosanto. Il problema, lui dice, però dovrebbero tenerci tutti in ritiro, cioè una volta che si è constatato che tutti gli atleti, tutti coloro, i dipendenti che lavorano presso la società non siano infetti, non siano contagiati dal coronavirus, va bene, si riparte, si finisce il campionato, però a quel punto stiamo in ritiro perenne, cioè siamo in quarantena perenne finché non finisce il campionato. Perché ritorniamo sempre dal
punto
se noi non risolviamo il problema dei contagi non lo risolviamo, io la vedo veramente molto difficile riprendere le attività sportive, il calcio, ma vale per tutte le attività sportive, insomma.
Allora, Stefano Discriti, che vedo in collegamento Skype con noi. Stefano.
Ma io penso che Daniele abbia pienamente ragione, perché il vero problema è questo, no? Nel momento in cui tu decidi di ripartire, dici ripartiamo, ok, dopodiché che fa il giocatore una volta che ha giocato la partita? Che fa? Ritorna a casa, quindi ritorna a casa, ha dei parenti, ha la moglie, ha dei figli, ha dei cugini, dei vicini di casa, che succede? Poi se uno si rinfetta, cioè, riblocchi tutto, e quella è la vera difficoltà. Ieri però sentivo, ad esempio, perché in questa fase secondo me bisogna ingegnarsi, che in Inghilterra stanno pensando eventualmente, quando poi si ripartirà, di ripartire a porte chiuse, ma sì, in un solo stadio praticamente, cioè di fare le partite in sequenza, cioè nel senso, dici, così impegniamo solamente due dottori, due medici, due, cioè, pochi arbitri, cioè cercano
tutte
di
le partite in uno stadio,
le partite in due o tre stadi a Londra vengono selezionati, dopodiché c'è, cioè, le partite del sabato, cioè la partita a mezzogiorno, alle 15, alle 18, alle 21, quattro partite in quel campo, il giorno dopo altre quattro partite, altre parti, così cercano di spostare il meno possibile persone, cioè, quindi giornalisti, diciamo dottori.
Ma loro non erano quelli che c'avano meno paura?
Beh, ma lì secondo me c'è un discorso anche politico, secondo me c'è un discorso molto politico, nel senso, senza entrare nel dettaglio, Johnson, terrorizzando un po' la nazione, ha fatto sì che i non inglesi, la prima cosa che hanno fatto, hanno detto andiamocene, a lui fa comodo questa cosa che l'Inghilterra torni solamente agli inglesi, no? Quindi c'è, perché secondo me la paura ce l'hanno tutti, è impossibile non aver paura in questa condizione.
Assolutamente. Senti, vi voglio chiedere anche qualcosa un po' di campo, dai, cerchiamo di diciamo così parlare anche un po' di quello che sono dei possibili scenari o meno. Vado da Daniele, dai, no, approfitto naturalmente della tua presenza, Daniele, per chiedere un po' la questione Donnarumma, che stiamo leggendo da un po' di giorni, stiamo sentendo anche ci sono anche delle sirene che arrivano da lontano, no? Oggi leggevo dei club importanti come il City, come il Paris Saint-Germain, meno il Manchester United, perché il rapporto tra Raiola e il Manchester, visto il caso Pogba, non è proprio idilliaco. Che dice Daniele Daino su Donnarumma?
Ma su Donnarumma dipenderà molto dalla proprietà, da quello che la proprietà ha intenzione di fare, insomma, da quello che si legge tra le righe, tra quello che arriva da fuori. Sembrerebbe che la proprietà voglia continuare con la decisione di mantenere un certo tipo di ingaggio ai giocatori, di non alzare l'asticella, insomma.
Anche gli ingaggi, si parlava di ingaggi più bassi, quindi il segnale, se si parla di ingaggi, esatto, più bassi, Daniele, non può certo essere una, esatto, situazione, esatto, conforme, cioè, a quella di Donnarumma.
Il problema di Donnarumma è che rientra pienamente nei parametri di quello che serve il Milan,
esatto,
quindi
esatto.
Giovane giocatore,
è forte,
esatto, nel suo ruolo, tra i più, certo, forti attualmente nel panorama europeo e mondiale. Il problema nasce tutto da quell'ingaggio clamoroso che Raiola è riuscito a strappare al Milan nella gestione Mirabellino. Insomma, quello è un ingaggio, e se queste sono le basi del Milan ancora oggi, che è riuscita a resistere mantenendolo in rosa, insomma, con un ingaggio del genere, io penso che fondamentalmente il ruolo del portiere, vorrei entrare un pochettino sul tecnico, no? È molto importante, cioè avere un buon portiere ti porta sicuramente alla fine dell'anno 6, 7, 8 punti in più in classifica, e questo ve lo posso garantire.
Beh, certo,
per le mie esperienze personali. Però è anche vero che il panorama del calcio europeo mondiale, anche in casa nostra, ci sta facendo vedere dei giovani portieri all'altezza della situazione, ci sta facendo vedere che ci potrebbero essere delle alternative, se si parla di Milan, valide per sostituire un Donnarumma, che tra l'altro porterebbe alle casse del Milan soldi importanti.
Ce n'hai uno tu, Daniele, uno, fammi un nome tu, poi voglio sentire anche Stefano.
Secondo me ci sono diversi, intanto, giovani portieri interessanti, ma io andrei un pochettino più sul sicuro quando si parla del Milan. Cioè andrei a me Sirigu del Torino, un po' per ingaggio e un po' per continuità di prestazioni, è un prospetto che secondo me andrebbe veramente ad hoc.
Lo sai che prima di te lo stesso nome lo ha fatto Simone Braglia, che abbiamo avuto in collegamento proprio quarto d'ora fa. Vado da Stefano Discredi, perché Donnarumma era anche un nome che era stato in qualche modo avvicinato alla Juventus, no? Più volte. Che ne pensi di questa questione, e punteresti su un giocatore di questo tipo, anche andando un po' fuori dai parametri dell'ingaggio?
Ma guarda, diciamo, sicuramente è uno dei portieri, rapporto età e qualità, è uno dei portieri promettenti che c'è in circolazione. Detto ciò, secondo me in questo momento lui ha un ingaggio superiore al suo valore attuale, perché comunque sia, come giustamente veniva fatto presente prima, Raiola è stato bravissimo a strappare un ingaggio mostre a suo tempo, no? Però secondo me il mondo del calcio non può non tener conto di quello che è questa crisi, questa emergenza,
certo,
di quello che sta succedendo. Secondo me, io ne scrivevo anche ieri, ma secondo me è un punto fondamentale: se i giocatori non decidono in qualche modo con le federazioni di ridurre i propri compensi, secondo me molte squadre falliranno nel breve o comunque nel medio termine.
Quindi tu dici, visto che la crisi colpirà tutti, perché comunque la situazione porterà a una crisi generale, pure i calciatori dovrebbero prendere atto di questo, si riducessero un po' gli ingaggi.
Marco, funziona così in tutti i tipi di crisi, no? Quando c'è una società va in crisi, normalmente, io parlo in livello societario, si aprono dei regimi di concordati, no? In cui tu dici, guarda, io ho solamente una X cifra,
certo,
non ho soldi per pagare tutti, però se tutti quanti riduciamo del 30%, io riesco a pagarvi tutti. Che cosa succede in queste situazioni? Che se qualcuno si impunta e dice, no, a me mi dai tutto, l'interlocutore poi non ce la fa, e a quel punto fallisce,
però...
e non ti dà niente. Dopo stanno tutti col parametro zero, probabilmente loro dicono, ah vabbè, se il Milan non mi può più pagare, io dopo vado dalla Juve. Ma la Juve, bisogna vedere se la Juve
è disposta a un'altra società, certo, certo. Ma io guarda,
è un giro,
sì, ma io sono invece convinto questa volta che ci sarà un segnale in questo senso anche dei calciatori, no? Insomma, lasciatemi avere questa convinzione, soprattutto parlo dei calciatori di Serie A, sai, sentendo anche quello che è arrivato dalla Bundesliga,
ovviamente.
Io sono convinto che anche loro faranno questo, perché è chiaro che stiamo vivendo una situazione talmente inaspettata e soprattutto tutto qualcosa cosa che veramente non potevi prevedere e che diciamo anche difficile pensare quando si possa superare, che i calciatori prenderanno coscienza anche loro. Mi sembra veramente strano che non riescano a capire una situazione del genere. Però vi voglio fare un altro giochino con due nomi, visto che ho qui Stefano Discreti e Daniele Daino. Vi prendo due nomi. Pogba, abbiamo visto che lui si mette anche la maglia della Juve, si allena per sostenere insomma i compagni che stanno vivendo questo momento anche loro difficile. Ricordiamo, la Juve e l'Inter sono in quarantena così come altre squadre. Lui si è messo questa maglia, nei social gira con la maglia e tutti hanno già pensato, ecco, vuole tornare alla Juve, che un po' potrebbe essere il desiderio diciamo di Pogba e forse anche quello della Juve. Però io vi metto due nomi, me ne dovete scegliere uno per la Juve. Vi metto da una parte Icardi, dall'altra Pogba. In questo momento, pensando ad una Juve in prospettiva, no? Giochiamo un pochettino. Quale dei due è più adatto? Cioè, Stefano, parto da te e poi mi tengo Daniele Daino. Stefano Discreti, devi scegliere Icardi, Pogba. Guarda, chi scegli?
Tra i due scelgo sicuramente Pogba. Scelgo Pogba per...
E rimani con Higuain davanti, quindi rinnovi Higuain e rimani con Higuain davanti.
Sì, no, ma rimango scelgo Pogba per due motivi principalmente. Uno perché Icardi come giocatore non si discute, ma come entourage non è una canzone a me. Io sono convinto che Icardi sia comunque quando c'è una mela marcia, e quindi quando lo porti all'interno di un gruppo, qualsiasi esso sia, rischia comunque di crearti problemi. E secondo perché Pogba ha già dimostrato alla Juventus tantissimo. E la Juventus poi ha un evidente problema a centrocampo, che è il suo reparto, diciamo, meno competitivo a livello internazionale. Quindi un giocatore come Pogba secondo me sarebbe fondamentale. Detto ciò, bisogna capire anche lì, cioè nel senso, io il Pogba degli ultimi due anni di Manchester, andare a rilanciare 15-20 milioni di euro l'anno per me non li vale. Lui in questo momento, grazie a Raiola, sempre anche lui ha strappato un mega ingaggio, cioè secondo me in questo momento, se mi dici tu quindi faresti questo sacrificio di pagare Pogba oltre 100 milioni di euro e un ingaggio da 15-20 milioni l'anno, secondo me no. A quella cifra no, quindi sì, preferisco Pogba, ma va fatto un discorso,
ma non a quelle cifre, ho capito benissimo. Quindi tra i due scegli con questi paletti, Stefano Discreti. Daniele Daino.
La risposta è immediata, nel senso che ce l'ha fatto vedere la Juve, no? I problemi della Juve di quest'anno sono al 90% a centrocampo, insomma è una squadra che non ha una grandissima qualità se non in Pjanic, quando in ottime condizioni, ma anche il rendimento di Pjanic è calato moltissimo, in parte Bentancur, anche lui molto alterno con le prestazioni, i nuovi acquisti non si sono rivelati insomma all'altezza della situazione fino a oggi, insomma non hanno fatto fare quel salto di qualità che la società e l'allenatore si aspettavano. Sicuramente se devi sceglierne uno tra i due, Pogba, ma per le necessità della Juve di migliorare un reparto che secondo me è un reparto non all'altezza della Juve in questo momento. Però è anche vero che tu hai fatto il nome anche di un giocatore, Icardi, e quindi come prima punta centrale, dove la Juve vede soltanto un giocatore di ruolo, che è Gonzalo Higuain, altro giocatore che inizia ad andare in là con l'età. Guarda, sono rimasto molto basito e molto ci sono rimasto molto male, tra virgolette, mancato mercato della Juve a gennaio di riparazione, perché quando vuoi competere in Italia, soprattutto tutto nel campionato italiano di quest'anno, che oltre insomma la Juve, la Lazio, che sta meritando decisamente anche di vincere il campionato per i numeri, per quello che sta facendo, l'Inter stessa che ci ha tentato di combattere fino alla fine, insomma è un campionato più difficile e la Juve se lo sta giocando sia il campionato che la Champions League, che da sempre è la competizione che ambisce da anni, con una sola punta che è Gonzalo Higuain, che quando sta bene è un signor giocatore ancora, ma inizia a avere un'età, le sue prestazioni sono discontinue e la Juve si ritrova soltanto una prima punta centrale in rosa.
Allora, io andrei secco sui Icardi, io andrei secco sui Icardi, proprio sono sincero.
Io, guarda, hai fatto due nomi che servono tutte e due come il pane alla Juventus. Poi sai sulla prima punta non mi dispiaceva neanche Haaland, tra l'altro giocatore che sembrava nel mirino della Juve. La Juve sembrava ancora prima del Dortmund vicina a prendere questo giocatore. Cioè la Juve ha bisogno, per competere a mio avviso anche in Europa, anche perché non ti puoi basare tutto su Ronaldo o sulle giocate, se vogliamo, in parte anche lui, per lui, discontinue di Dybala. La Juve ha bisogno anche di un carro armato là davanti, cioè, a me piace utilizzare questa terminologia, perché è una prima punta vera, direi, che ti fa reparto e che va a finalizzare, insomma, tutto quello che è una molle di gioco e tutto quello che arriva dentro l'area, insomma, la Juve ne avrebbe veramente bisogno.
Io sono convinto che sia anche un giocatore che Icardi può piacere, piacere molto anche a Sarri, no?
Io poi voglio spendere due parole su Icardi. In parte non mi trovo d'accordo con le dichiarazioni fatte dalla persona che è con noi in collegamento, che non mi viene il nome, che lo
Stefano
saluto.
Stefano Discredi,
certo. Sì, di Stefano, sul fatto del comportamento di Icardi. Insomma, Icardi, secondo me, intanto all'Inter ha fatto qualcosa di importante. I suoi numeri sono numeri che, se parliamo di campo, no, veramente eccezionali. No?
Sul rendimento di campo,
il problema di Icardi era, per far capire una cosa, che questa è una discussione che io avevo anche aperto, anche di che difese Icardi. Icardi ha solamente un problema: di essere gestito da una persona che non sa stare al suo posto, che volendo non lembra.
Ho capito, ma è la moglie, okay? Daniele, la moglie, sì, moglie, non è che sia libera.
No, quindi, siccome parliamo di Icardi, Icardi, da quello che mi dicono, e ne sono convinto, è un ragazzo che all'interno dello spogliatoio sa farsi anche voler bene, è un ragazzo che...
E anche le testimonianze che sono arrivate dalla Francia sul sponda Paris Saint-Germain,
esatto,
sono
tra l'altro
quelle,
è andato a giocare in una piazza dove ci sono tante prime donne. Dove facilmente si può arrivare allo scontro, ma proprio per il fatto di trovare spazio. Invece mi sembra che lui sta facendo tutto molto bene, che si sia adattato molto bene insomma all'ambiente del Paris Saint-Germain. Ma per finire e per dire quello che volevo dire, è che poi realmente come prime punte, forte come cardine nel panorama mondiale, non ce ne sono tante. E alla fine di tutto questo bel circo che è il calcio, a me piace guardare il campo.
No, ma infatti, se tu pensi adesso lasciamo perdere un attimo il discorso di dove collocarlo come squadra, ma se pensiamo come prima punta in questo momento, no? Icardi, Harry Kane, possiamo metterlo come punta, diciamo, quelle di lì davanti. Gli altri, mi fate qualche altro nome? Vi viene in mente qualche altro nome?
Non c'è tanta roba in giro. C'è ancora quello del Bayern Monaco che si sta comportando bene, Lewandowski.
Okay. Sì. C'è questo giovane che è uscito fuori Holland, che insomma si può anche arrivare pagando la clausola, no? Che mi sembra giusto, Stefano, correggimi se sbaglio, c'è una clausola di 70-80 milioni, una cosa del genere, mi sembra,
diciamo,
di aver letto.
Diciamo che in questo momento, con il rinnovo dell'ingaggio, adesso a fine stagione dovrebbero stabilire una nuova clausola. La clausola c'era a gennaio ed era 20 milioni ed era una clausola invitante al massimo, quindi diciamo il peccato originale è stato fatto a gennaio. Però, proprio per completare il discorso fatto prima da Daniele, purtroppo la Juventus non ha potuto fare mercato a gennaio, perché a gennaio ha solamente completato il mancato mercato che è stato fatto in estate. Cioè la Juventus ha utilizzato il mercato di gennaio per vendere, cioè per liberarsi di Mandzukic e vendere Emre Can, cioè non è praticamente le due operazioni che non era riuscita a fare nel mercato di agosto. Purtroppo la Juventus non ha fatto mercato quest'anno, non ha fatto mercato perché, come abbiamo visto già ad agosto, dalla prima amichevole, che era Atletico Madrid-Juve, cioè praticamente in quel momento Sarri disse: io non so chi allenerò perché stanno provando a vendere tutti e adesso cerco di capire chi resta. E la Juventus praticamente non è riuscita a vendere quasi nessuno e quindi non ha comprato nessuno.
Non gli è andata male a Sarri, non si può lamentare.
A me non è piaciuta calcisticamente parlando, per la necessità che aveva la Juve, la gestione che hanno avuto con Emre Can. A mio avviso un centrocampista, tra l'altro giocando a 3 a centrocampo, che secondo me poteva servire molto alla Juve. Il problema è che ci dovevi credere, secondo me, credere fino in fondo. Questo è un giocatore fisico che vede la porta, che si inserisce non a caso nel Borussia Dortmund, insomma si è inserito abbastanza bene in una squadra fatta comunque di giovani.
Era l'unico monetizzabile, la Juventus aveva necessità di fare
però la Juve paga anche questo. Allora mettiamoci nei panni anche dell'allenatore, no? Che quando Sarri ha perso a Verona volevano già la testa di Sarri come sostituto, ritorno di Allegri. Ma io mi metterei anche un attimino nei panni di Sarri, dove si vede una Juve che gli ha fatto un mercato, che abbiamo visto i giocatori che sono arrivati. De Ligt in prospettiva sicuramente diventerà un centrale molto importante, ma per quello che è stato pagato e per quello che prende d'ingaggio deve essere pronto subito. E invece la Juve e quindi l'allenatore hanno dovuto lavorare per cercare di farlo crescere in tempi stretti per essere da subito competitivo. Sono arrivati giocatori che a parametro zero che sembravano giocatori di un livello importante, che invece stiamo vedendo che sono giocatori che non hanno cambiato molto molto della squadra. Ma la domanda che voglio fare: quanti giocatori sono arrivati per Sarri quest'anno?
Questa zero. È una cosa che ci siamo chiesti tantissimo, infatti, è vero, un po' il quesito.
Zero
dice Daniele Dain. Ragazzi,
facciamogli l'anno prossimo fare un mercato a Sarri per i miei giocatori. Allora chissà che riusciamo a vedere anche il bel calcio da Juve.
Beh, questo è il quesito di Daniele Dain. Ragazzi, io vi devo però fermare, perché siamo arrivati al termine del nostro collegamento, poi magari ci risentiamo, perché è venuto fuori un bel così dibattito tra noi. Io vorrei ringraziare tantissimo Daniele Dain. Grazie Daniele.
Ciao,
Daniele, un abbraccio anche a te, stai bene anche te.